CRC FM presenta. Gli audiolibri della speranza.
Gesù nostro destino di Wilhelm Busch. Adattamento radiofonico di Luigi Schirru.
Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, benvenuti all'ascolto del programma Gesù nostro destino di Wilhelm Busch. Pare che la nostra epoca abbia scoperto la disperazione che si annida in fondo al cuore umano. È sorprendente invece constatare che la Bibbia ne ha già parlato 3000 anni fa. Essa dice: il cuore conosce la sua propria amarezza. Vi rendo attenti al fatto che la Bibbia ne spiega anche il motivo profondo. Essa afferma che ci siamo allontanati da Dio fin dalla caduta originale e che quindi, fin da allora, viviamo fuori dal nostro elemento naturale che è Dio. Nel fondo di noi stessi temiamo il giudizio di Dio sulla nostra vita, ma il motivo principale della profonda disperazione del nostro cuore è dato dalla nostra colpa davanti a Dio. E questo è il grande problema della nostra vita, e sappiamo bene che non riusciamo a venirne a capo. Lo sentiamo, e per questa ragione nel nostro cuore c'è una profonda disperazione. Abbiamo bisogno del perdono dei peccati? Certo che ne abbiamo bisogno, non c'è nulla di più necessario. Ma il peccato che cosa è? Il peccato è la separazione da Dio. Nasciamo già peccatori. Vi faccio un esempio. Un bambino nato in Inghilterra durante la guerra non aveva sicuramente nulla contro i tedeschi. Nonostante ciò, apparteneva al gruppo nemico. Così anche noi siamo stati generati in un campo che è ostile a Dio, il mondo. Viviamo separati da Dio fin dalla nascita. Innalziamo un muro di peccati tra noi e Dio e ci allontaniamo sempre di più da Lui. Ogni violazione ai Suoi comandamenti è una pietra sopra questo muro. Il peccato è una tremenda realtà. Vi racconterò come per la prima volta mi sono accorto della terribile realtà del peccato e della sua irreversibilità. Avevo un padre straordinario. Ero unito a lui da un rapporto meraviglioso. Un giorno mi ero rinchiuso nella mansarda per preparare un compito di esame quando lo sentii chiamare. «Wilhelm!» Misi la testa fuori e chiesi a mio padre: «Cosa c'è? Cosa è successo?» «Devo andare in città, mi vuoi accompagnare?» «In due è meglio.» «Ah, papà!» gridai. «Ho un lavoro importante da preparare per l'esame, adesso non posso.» «Allora ci vado da solo.» Due settimane più tardi morì. Da noi si usava che i figli a turno vegliassero presso alla bara scoperta del defunto. Era notte fonda, silenzio profondo. Ero solo, vicino alla bara di mio padre. Improvvisamente mi ricordai che due settimane prima mio padre mi aveva pregato di accompagnarlo in città e io avevo rifiutato. Lo guardai e dissi: «Papà, dimmelo ancora una volta, se me lo chiedi faccio anche 100 chilometri con te.» Ma la sua bocca ovviamente rimase muta. In quell'istante capii che la piccola scortesia commessa era una terribile realtà. Non avrei mai più potuto annullarla. Avete già riflettuto a tutte le colpe e manchevolezze che si commettono nella vita? Come potremmo vivere se ci portiamo continuamente dietro le nostre colpe e i nostri errori? Senza il perdono dei peccati non potremmo mai vivere degnamente. E come la mettiamo con la morte? Volete forse portare tutte le vostre colpe con voi nell'eternità? Mi sono spesso immaginato come sarà la morte. A poco mi ci avvicino. Stringo ancora la mano di una persona cara e poi viene il momento in cui devo lasciare anche questa. E la mia barca parte nel grande silenzio per comparire alla presenza di Dio davanti alla sua faccia. Credetemi, un giorno comparirete anche voi davanti a Lui, con tutte le vostre colpe e le vostre mancanze. Vi troverete dinanzi al Dio vivente e santo. Sarà terribile quando vi accorgerete che avete portato con voi tutte le vostre colpe e manchevolezze. Abbiamo bisogno del perdono dei peccati? Non c'è nulla di più necessario del perdono dei peccati. Esso è più necessario del pane quotidiano. Esiste forse qualcosa che possa cancellare il passato? In caso affermativo, dove si trova? Vi ho appena raccontato l'episodio di mio padre. Io non ho più potuto annullare la mia colpa, capite? In fondo noi non possiamo togliere nulla al male commesso. I suoi effetti rimangono davanti a Dio. Il conto, prima o poi, arriverà. C'era una volta un uomo di nome Giuda che aveva tradito il suo signore per 30 monete d'argento. D'un tratto si rese conto di aver agito male e tornò da quelli che l'avevano pagato per restituire il denaro e disse: «Ho agito male, riprendetevi i vostri soldi, voglio riparare la mia colpa». Ma loro scrollarono le spalle e risposero: «Ma a noi che importa? Sono affari tuoi. Potete rivolgervi a chi volete. Vi risponderanno sempre: sono affari tuoi». È possibile, malgrado questo, cancellare le nostre colpe e mancanze? Come? Dove si può ottenere il perdono dei peccati? Amici, a questa domanda gli uomini della Bibbia ci rispondono unanimi e con gioia. Dal principio alla fine, dall'Antico al Nuovo Testamento, la verità della Bibbia risuona incessantemente. Il perdono dei peccati si può ricevere. Ma dove? Venite con me. Seguitemi fuori dalle mura di Gerusalemme. Andiamo sulla collina del Golgota. Non badate alla folla, né ai due malfattori crocifissi a destra e a sinistra, né ai soldati romani. Eccolo, vedete? Un uomo là in mezzo, appeso alla croce. Chi è? Non è uno di noi. Un giorno si è presentato alla folla e ha detto: «Chi di voi può dirmi che ho peccato?» Nessuno ha potuto rinfacciargli un solo peccato. E nessuno di noi si arrischierebbe di porre una domanda simile. Quell'uomo fu poi implicato in un processo, durante il quale subì interrogatori da parte del giudice romano e del sinedrio giudaico. Ma non si trovò nulla contro di lui. Non è uno di noi. Non ha bisogno del perdono dei peccati. Eppure è lui che pende dalla croce. Chi è quest'uomo? Non proviene dalla nostra terra. È venuto a noi da un'altra dimensione, dal mondo di Dio. È Gesù, il Figlio di Dio. È lui che pende dalla croce. Ma perché? Per quale motivo? Amici miei, Dio è giusto, deve punire i peccati, perciò ha riversato la punizione per tutti i nostri peccati sul suo Figlio e li ha condannati nella persona di Gesù. Il castigo per cui abbiamo pace è stato lui. Ecco il grande messaggio della Bibbia. Il giudizio di Dio è caduto su Gesù affinché noi avessimo pace. È qui che troviamo il perdono dei peccati. Dove posso quindi sbarazzarmi dal peso delle mie colpe? Dove posso ottenere pace con Dio? Ai piedi della croce di Gesù. Il sangue di Gesù, suo unico Figlio, ci purifica da ogni peccato. Affermiamo questa verità. Un americano di nome William Hull ha pubblicato un libro molto interessante. Hull era il cappellano che visitò 13 volte il criminale nazista Adolf Eichmann prima che fosse giustiziato. Ebbe lunghi colloqui e ascoltò le sue ultime parole. L'accompagnò al patibolo e fu presente quando le sue ceneri furono disperse nel Mediterraneo. Nel suo libro intitolato «Lotta per un'anima» ha pubblicato il contenuto delle conversazioni avute con il responsabile della morte di milioni di ebrei. All'inizio del libro dice: «A me interessava salvare questo mostruoso peccatore perché non finisse all'inferno. Lui che, dando ordini dalla propria scrivania, aveva assassinato milioni di esseri umani e ha arrecato al mondo atroci sofferenze, fino all'ultimo ha ripetuto: "Io non ho bisogno che un altro muoia al mio posto. Non ho bisogno di alcun perdono dei peccati. Non lo voglio neppure". È stata una cosa sconvolgente. Volete camminare anche voi sulle orme di Eichmann? E morire come lui? No? Se non lo volete, convertitevi radicalmente a Gesù, il Figlio di Dio. Lui è l'unico al mondo che può perdonare i nostri peccati. Egli è morto per espiarli. Quando il pastore Hull parlava con Eichmann, aveva quasi orrore di offrire a quest'uomo il perdono dei peccati mediante il sangue di Gesù. Era possibile che perfino uno come lui potesse ottenere il perdono? Ebbene sì. Il sangue di Gesù, Figlio di Dio, ci purifica da ogni peccato. Ma è necessario che io lo riconosca e lo confessi e poi guardi verso la croce e affermi: sì, io voglio credere. Gesù morì per me. Il suo sangue mi purifica e è morto anche per te. La Bibbia usa sempre nuove immagini per farci capire come il Signore Gesù, crocifisso e risorto, perdoni i peccati. Gesù infatti non è rimasto nella tomba, ma è risorto il terzo giorno, come sapete anche voi, ed è vivente. Abbiamo per esempio l'immagine del garante. Il garante si impegna a prendere il mio posto, se non posso pagare il debito che ho contratto. Uno deve pur pagare. Questo vale sempre. Uno deve pagare. Con ogni peccato commesso si contrae un debito con Dio. La Bibbia infatti dice il salario del peccato è la morte. Dio esige che paghiamo con la morte i nostri peccati. Ma ecco che viene Gesù. Va Lui alla morte per i nostri peccati, affinché noi abbiamo la vita. Si è fatto Lui il nostro garante davanti a Dio. E ora la regola è questa. O pagate voi per i vostri peccati, nell'inferno, o andate da Gesù e gli dite: Signore Gesù, voglio accettare il pagamento che Tu hai fatto per me. Ecco la testimonianza di un uomo che ha fatto la buona scelta. Un garante è venuto. Io non ho taciuto. Ho dato tutto a Lui. Ora sono liberato. Per me Gesù ha pagato. La Bibbia usa anche l'immagine del riscatto. Un uomo è finito nelle mani di un mercante di schiavi. Egli non può riscattarsi coi propri mezzi. Ma ecco che qualcuno vede il poveretto. Mosso a compassione, chiede al padrone: quanto costa questo schiavo? Lo voglio riscattare. Bene, da quale momento sarà libero lo schiavo? Dall'istante in cui è stato pagato l'ultimo centesimo. Bene, sul Golgota il Signore Gesù ha pagato per voi fino all'ultimo centesimo. Perciò ora potete accettare il riscatto che vi offre e dire: Signore Gesù, ora depongo davanti a Te i miei peccati e credo che Tu li cancelli. Gesù riscatta, rende libero chi era schiavo del peccato. La Bibbia ci offre ancora altre immagini, ad esempio quella della riconciliazione. Anche il pagano più rozzo sa che ha bisogno di riconciliazione. Per questa ragione in tutte le religioni c'è una schiera di sacerdoti incaricati ad offrire sacrifici per la riconciliazione. Ma per questa il vero Dio riconosce una sola vittima. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Nel corso dei secoli molti sacerdoti hanno sacrificato innumerevoli vittime. Ma Gesù è al tempo stesso il sacerdote che ci riconcilia con Dio, è la vittima per la riconciliazione. Solo Lui può ristabilire la pace tra Dio e noi. Un'altra immagine biblica è quella della purificazione. Un cristiano un giorno scrisse a un fratello: egli ci ha amato e ci ha lavato dei nostri peccati col suo sangue. Conoscerete certamente la storia del figliol prodigo che finì nella più grande miseria, tra i porci. Quanti sono andati a finire tra i porci? Pensando a loro si può soltanto dire: che peccato sprecare così la propria vita. Ma il figliol prodigo rientra in sé ed ecco che torna così com'è verso casa sua, nelle braccia del padre. Egli non ha pensato prima di lavarsi, comprarsi un vestito e scarpe nuove. È andato così com'era. Il padre lo ha visto, l'ho accolto, l'ha lavato e l'ha vestito. Sono tanti quelli che pensano che prima dovrebbero diventare buoni e poi potranno diventare cristiani. Questo è un enorme errore. Noi possiamo andare da Gesù sudici, sporchi come siamo, e quanto sudicia è la nostra vita. Lui ci accoglie. Venite a Gesù così come siete. È Lui che vi purifica da ogni peccato. Questa è la testimonianza dell'Apostolo Giovanni e io la posso confermare. Non posso presentarvi ora tutte le immagini della Bibbia, ma mi auguro che voi stessi cominciate a leggerla per conoscere sempre meglio il meraviglioso messaggio del perdono. Come riuscirò a risolvere i problemi della vita se devo sempre trascinarmi dietro il peso delle mie colpe e manchevolezze? Non riuscirò a farcela da solo, ma ce la farò quando avrò trovato Gesù. E allora, solo allora, grazie a Lui, potrò ricevere il perdono dei peccati e quel senso di profonda paura e disperazione mi lascerà. Affidarsi a Gesù non è un passo nel buio e nell'incognito. Al contrario, sarete portati fuori dai sotterranei della paura alla chiara luce primaverile della grazia di Dio. Vi auguro veramente di tutto cuore di fare questa esperienza. Abbiamo dunque bisogno del perdono dei peccati? Sì. Dove lo possiamo ottenere? Presso Gesù, il Salvatore crocifisso e risorto. Adesso forse qualcuno penserà, almeno lo spero, che deve essere meraviglioso il perdono dei propri peccati. Ma come appropriarsene? Il giornale non ne parla. Nessun romanzo moderno tratta l'argomento. Non c'è film che me lo spieghi. come potrò tenerlo quindi? Ecco la domanda. È anche difficile aiutarsi a vicenda in questa faccenda. Io penso che la cosa migliore sia di raccoglierci in silenzio e invocare Gesù. Egli è risorto e vive, come sapete. Ecco come vengono chiamati dalla Bibbia coloro che credono, quelli che invocano il nome di Gesù. Andate anche voi da lui e chiamatelo. Sapete come si fa, no, per chiamare una persona al telefono? Ebbene, anche voi disponete di un filo diretto con Gesù. Per tanto tempo è rimasto inutilizzato. Voi disponete di un filo diretto con Gesù e magari non ve ne siete mai serviti. Questo è un grosso peccato. Chiamatelo ora. Non è necessario comporre molti numeri. Dite semplicemente «Signore Gesù» e lui è già all'altro capo del filo. Sì, è là. Questo è pregare. E dopo? Cosa potrete dirgli? Raccontategli tutto quello che avete nel cuore. Ditegli magari «Signore Gesù, io ho un legame impuro con una persona. Da solo non riesco a uscirne. So che pecco. Signore, aiutami tu». Oppure «Signore Gesù, i miei affari non vanno bene. Da anni presento una falsa dichiarazione dei redditi. Non so come fare altrimenti, se non voglio dichiarare fallimento. Gesù, aiutami». O ancora «Signore Gesù, io non sono fedele a mia moglie, ma non riesco a tirarmene fuori. Aiutami tu». Avete capito? Attraverso questo filo potete confidare a Gesù tutto ciò che non osereste dire a nessun altro. Lui vi ascolta. Ditegli tutto. È una liberazione. Ditegli tutte le vostre colpe. E fategli questa domanda. «Signore Gesù, il pastore Bush ha detto che mediante il tuo sangue tutto sia giusto. È vero questo?» Chiedeteglielo. Diteglielo. Chiamatelo oggi stesso. Cominciate a parlare con lui attraverso il filo che per tanto tempo è rimasto inutilizzato. Tenete la linea occupata con Gesù. Potete parlare con lui. Sì, venite anche voi a far parte di quelli che invocano il nome di Gesù. Già, direte voi, io gli ho detto tutto, ma lui non mi dice niente. E invece sì, lui vi parla. Ora state attenti, è perché voglio dirvi del filo attraverso il quale vi parla lui. Prendete la Bibbia, andate al Nuovo Testamento, leggete il Vangelo di Giovanni, poi passate al Vangelo di Luca. Leggeteli come si legge la cronaca di una rivista illustrata e noterete che Gesù già vi parla. E questa è la differenza tra la Bibbia e tutti gli altri libri. Attraverso questo filo il Signore vivente parla oggi a noi. Qualcuno mi disse un giorno: «Quando voglio dire la voce di Dio me ne vado nel bosco». Io gli risposi: «È assurdo, quando vado nel bosco sento lo stormire degli alberi, il cinguettio degli uccelli, il mormorio del ruscello, e tutto questo è molto poetico, ma il bosco non mi dice se i miei peccati sono stati perdonati o come posso ricevere un cuore nuovo o se Dio mi è clemente. Queste cose Dio me le dice soltanto tramite la sua parola». Mettete da parte ogni giorno un quarto d'ora per Gesù. Chiamate il Signore e ditegli tutto. «Signore, oggi ho un compito molto grande. Da solo non ce la faccio». Capite? Ditegli tutto. Poi aprite il Nuovo Testamento e leggetene mezzo capitolo, pregando e dicendo magari: «Signore, adesso parlami tu». All'improvviso troverete una parola di Dio per voi. Notatela. «Ma questo lo sta dicendo a me». Allora sottolineatela. Magari scriveteci la data a fianco. Da giovane entrai un giorno in una casa. Sul pianoforte c'era una Bibbia. La presi tra le mani e notai che molti passi erano sottolineati col rosso o col verde e a fianco c'erano delle date. In quella casa abitava una famiglia numerosa e io domandai: «Di chi è questa Bibbia?» «È della nostra Emmy», rispose. Guardai bene Emmy e me la sposai. Volevo una ragazza che avesse capito che Gesù ci parla su questa linea telefonica e su nessun'altra. Quando la gente si mette a discutere sulla Bibbia, sto male. Dicono: «La Bibbia in fondo è stata scritta da uomini» e altre sciocchezze simili. Queste cose mi annoiano. Durante la Prima Guerra Mondiale feci per un certo tempo il telefonista. Avevamo dei piccoli apparecchi collegati tra loro con i fili. Un giorno dovetti recarmi a un posto d'osservazione su un'altura. Non c'era alcuna costruzione e io, coricato nell'erba, cercavo di stabilire il collegamento con la mia unità. Ed ecco arrivare un fante leggermente ferito e io gridai: «Ehi là, a terra! Se ci scoprono ci sparano!» Quello si stese a terra, strisciò verso di me e disse: ho ricevuto una pallottola che mi frutterà una bella licenza. Ma di un po', il tuo apparecchio è un po' vecchiotto. Sì, mormorai, è un vecchio modello. Ma i morsetti sono tutti allentati. E lì c'è un pezzo che si è staccato. Allora gli risposi in maniera secca: adesso chiudi il becco. Non ho tempo di ascoltare le tue critiche, devo fare il collegamento. Così accade anche con la Bibbia. Io voglio ascoltare la voce di Gesù, ma ecco alcuni che vengono e dicono: ma la Bibbia è stata scritta soltanto dagli uomini. Allora rispondo: basta, state zitti, voglio mettermi in contatto con Gesù. Mi capite? Non lasciatevi ingannare, Gesù ci parla con quel collegamento. Cercate poi anche l'amicizia di quelle persone che vogliono seguire lo stesso cammino. Quando nei miei discorsi affermo queste cose, c'è sempre qualcuno che replica: bah, roba per vecchiette. Nella chiesa ormai sono rimasti solo i vecchi. E per questa ragione mi sento felice di aver esercitato per più di 30 anni il mio ministero tra i giovani. Ho conosciuto una gran quantità di giovani che possono confermarvi quanto ho detto, che si può ottenere il perdono dei peccati, che si può parlare con Gesù e che Lui risponde. Cercate la comunione con le persone che hanno fatto le medesime esperienze con Gesù. È possibile trovare altre persone che vogliono camminare insieme con noi sulla via verso il cielo. E adesso Gesù sta davanti a voi e dice: venite a me, voi tutti che siete stanchi e affaticati, perché il peso delle vostre colpe e manchevolezze vi accompagneranno per sempre. Io vi darò riposo, sì, posso offrirvi il perdono dei vostri peccati. Passiamo adesso a un altro argomento. Come possiamo vivere pienamente se gli altri ci danno ai nervi? Sì, avete sentito bene, il tema non è stato formulato in modo proprio esatto: se gli altri ci danno ai nervi, perché ci danno magari veramente ai nervi. C'è sempre qualcuno che ci dà fastidio, non è vero? Penso che potrei rischiare di affermare: alzi la mano chi non ha qualcuno che gli dà fastidio. Nessuna mano alzata? Ah, ok, allora è proprio vero, gli altri ci danno i nervi. Non è dunque solo una supposizione, ma forse mi sa che è proprio la norma. Ho ragione? Oh sì, ci diamo terribilmente i nervi, ma non tutti. Mia moglie, per esempio, non mi dà ai nervi. Però ci sono altri che mi esasperano abbondantemente. Anche voi avete persone così? Sicuramente. È proprio così. Viviamo in uno stato di reciproco attrito, in famiglia, coi vicini di casa, al lavoro. E perfino nell'ambito della nostra chiesa viviamo magari in uno stato di perenne tensione. Il mondo è saturo degli scricchiolii di queste tensioni. Molte persone potrebbero dire: starei così bene se questo o quello non ci fosse. Capita anche che il prossimo non sia soltanto una spina nel fianco, ma una spina nella vita. Come potremo vivere pienamente dal momento che gli altri ci danno i nervi? Amici, tutto questo lo devo collocare in un quadro più ampio. Vedete, può darsi che qualcuno tossisca soltanto, ma che in realtà abbia qualcosa di serio ai polmoni. In tal caso le caramelle per la tosse non gli gioveranno. È necessario fare una diagnosi accurata e trovare un'altra terapia. Capite il paragone? La realtà che ci diamo reciprocamente i nervi è sintomo di un male più grave. Ci sono dei motivi più profondi del semplice fatto che la vicina di casa sia un po' sgradevole. Perciò voglio collocare questo fenomeno in un quadro molto più ampio. Voglio mostrarvi che darsi ai nervi è un sintomo di una umanità ammalata. La mia concezione del mondo viene dalla Bibbia. A mio avviso essa è l'unica esatta. Tutte le altre vanno a rotoli in capo a una ventina d'anni. La Bibbia dice che quando Dio creò il mondo lo fece perfetto. Adamo non dava ai nervi ad Eva ed Eva non dava ai nervi ad Adamo. Regnava un'armonia completa. E soprattutto il Dio vivente non dava ai nervi agli uomini e neppure gli uomini a Dio. A quel tempo formavano tutti una unità, Dio e gli uomini e gli uomini tra di loro. Insomma, non c'erano attriti. Ma ora la Bibbia ci racconta che agli inizi della storia umana avvenne una catastrofe, la caduta dell'uomo. Ci viene riferito che l'uomo venne sottoposto a una prova. Non doveva mangiare il frutto di un determinato albero. Dio glielo aveva proibito. Tuttavia l'uomo ne fu attratto, poteva scegliere e scelse male. Questa si chiama disubbidienza. Mangiò il frutto proibito e in quel momento avvenne la sua caduta e ogni cosa si guastò. La relazione tra Dio e gli uomini fu interrotta e Dio li scacciò dal paradiso e pose dei cherubini di guardia all'entrata. Da allora siamo separati da lui. Gli diamo fastidio e Dio dà fastidio a noi. Provate a parlare una volta di Dio con la gente. Si innervosiscono. Ma smettetela con questo argomento, non sappiamo neppure se esiste. Insomma, si è formato uno spaventoso abisso tra noi e Dio. Al tempo stesso si guastarono anche le relazioni tra gli uomini. Risulta evidente, quindi, già tra i primi figli di Adamo ed Eva che gli uomini cominciarono a darsi i nervi. Erano due fratelli. Accade spesso che proprio fratelli e sorelle possano darsi terribilmente fastidio. Erano due caratteri molto diversi, quelli di Caino e di Abele. Non vi saprei dire certo il perché, ma di questo ne parleremo la prossima puntata. Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, siamo arrivati al termine della puntata. Ti do appuntamento sempre allo stesso giorno e alla stessa ora, qui su CRC FM. Buon proseguimento nell'ascolto dei nostri programmi.
Il libro è edito da Solideo Gloria. Per maggiori informazioni e per avere una copia gratuita del libro, potete consultare il sito solideogloriaedizioni.com.